credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Martedì 19 giugno, buona giornata a tutti voi da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio dedicato alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia. Buongiorno.
Prima di entrare nell'argomento dell'incontro odierno, un accenno al santo che ricordiamo oggi.
Sì, oggi 19 giugno ricordiamo con tutta la Chiesa San Romualdo Abate, che è il fondatore dei monaci camaldolesi. Lo ricordiamo anche perché ancora oggi i suoi figli sono maestri nella parola di Dio e nella liturgia, e come debbono essere in verità tutti i monasteri, sono anche punto di riferimento per molte persone.
E l'argomento centrale del nostro incontro è oggi dedicato alle chiese, a questi luoghi dove Dio e il suo popolo si incontrano per vivere e celebrare la liturgia.
Proprio due recenti convegni hanno trattato l'argomento, prima dell'adeguamento delle chiese alla riforma liturgica, cioè ai riti rinnovati dalla liturgia del Concilio Vaticano II. È un'opera che è cominciata negli anni 60 del secolo scorso e che ancora oggi in realtà continua. Questo convegno era internazionale, quindi abbiamo visto anche che cosa avviene pure in Francia, nel nord Europa, in altre nazioni, nella Spagna e nell'Europa dell'Est. Si è tenuto a Bose, nel monastero di Bose, dove da 10 anni si fanno questi convegni internazionali di liturgia. E quest'anno l'argomento era appunto l'adeguamento delle chiese alle esigenze della riforma della liturgia rinnovata, per far partecipare meglio l'assemblea. Quindi per questo a volte si sono fatte anche delle operazioni meno felici, sono soluzioni provvisorie, oppure si sono distrutte delle cose importanti. Era necessario dare qualche orientamento preciso, e questo è stato fatto anche dalla presenza del sottosegretario della Congregazione del Culto e dei Beni Culturali del Ministero. E il secondo convegno si è tenuto invece a Roma. E il fatto che abbiano partecipato oltre 300 persone, tra architetti, progettisti, liturgisti e committenti anche delle diocesi, hanno partecipato al dibattito, insomma, sulla costruzione delle nuove chiese. Oltre ad adeguare lo spazio delle antiche, bisogna anche si costruiscono in realtà anche molte nuove chiese. Certamente che la partecipazione ha mostrato quanto fosse necessaria questa tappa che gli uffici CEI hanno offerto di formazione per tutti, in modo da costruire in maniera corretta una chiesa.
C'è però chi si domanda perché costruire le chiese, è proprio necessario?
Sì, certamente la domanda è molto pertinente, perché di per sé noi cristiani non abbiamo templi, non abbiamo altari, non abbiamo, insomma, luoghi sacri, cioè separati, ecco. Il nostro tempio è il Signore, e il corpo che è la sua Chiesa, e il nostro altare è anche il Signore Gesù. Insomma, di per sé non ne potremmo costruire, ma se ne costruiamo gli diamo anche un significato, perché intanto è il luogo dove riunirsi per la preghiera, l'ascolto della parola, la celebrazione dei divini misteri, che sono fonte per la Chiesa di salvezza. Come dice il prefazio della dedicazione di una chiesa, che è tutta una liturgia meravigliosa, che poi insomma ci dice insomma che cosa è una chiesa e perché la facciamo. Dice il testo: tu ci hai dato la gioia di costruirti fra le nostre case. Infatti la chiesa di solito è parrocchiale, cioè paraoichia, ossia accanto alle case, di costruirti fra le nostre case una dimora dove continui a colmare di favori la tua famiglia pellegrina sulla terra, e ci offri il segno e lo strumento della nostra unione con te. In questo luogo santo tu ci edifichi come tempio vivo e raduni e fai crescere come corpo del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, affinché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della città celeste, cioè la Santa Gerusalemme. Il tempio che costruiamo, insomma, ci richiama alla Gerusalemme del cielo, dove là di per sé non ci sarà né tempio, né luce, né altare, come dice il testo dell'Apocalisse, perché l'agnello è tutto questo.
Possiamo concludere questa parentesi dedicata alla Chiesa come edificio di culto, Suor Cristina, ascoltando un bellissimo testo che lei ha scelto di Davide Maria Turoldo.
Sì, che ci descrive molto bene come ogni parte della Chiesa non è senza significato.
Io intanto la ringrazio e la saluto e ricordo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie, Suor Cristina.
A presto, grazie.
E l'abside dice: io sono il confine della tenebra. E la facciata dice: io sono la muraglia del cielo. E la navata maggiore dice: io sono la via lattea del Signore. E le colonne dicono: noi siamo la selva immobile. E la volta sopra l'altare dice: io sono l'arcobaleno eterno. E la cripta dice: io sono la stiva dei corpi che dormono nel Signore. E l'altare maggiore dice: io sono la mensa della vita. E il tabernacolo dice: io sono l'arca del silenzio. E il capitello dice: io sono un nido di angeli. E un altro capitello dice: io sono un nodo del sole. E il tetto dice: io sono il limite dello spazio. E il chiostro dice: io sono l'anello della sposa. E una cella dice: io sono la camera segreta dell'amore. E la sacrestia dice: io sono il vestibolo delle nozze. E un arco romanico dice: io sono la rotondità della terra. E un arco gotico dice: io sono la verticalità del Verbo. E il primo arco dice: io sono la perfezione della luce. E l'ombra di Frate Nessuno dice: archi, capitelli, colonne, voi non siete che forme dello spirito, la sintesi. Egli si è fatto in noi di carne, noi ci siamo fatti in voi di pietra, per essere tutti insieme l'unità. E come ogni mattone ha bevuto una goccia del suo sangue, così ognuno canti ora la nota della sua misurata libertà, perché voi siete tutti insieme l'armonia. E quando forse gli uomini non parleranno più di lui, continuate a parlare voi, o pietre.
Thank you.
Grazie ad Alessandro De Carolis, che ha letto per noi questa poesia di Davide Maria Turoldo. Cambiamo argomento. Lunedì 25 giugno i più noti cantanti emiliani e romagnoli terranno un concerto allo Stadio Dall'Ara di Bologna per raccogliere fondi a favore delle persone colpite dal recente terremoto. Il concerto, che sarà trasmesso da Rai 1, è nato da un'idea di Beppe Carletti, leader dei Nomadi, la band più longeva del rock italiano. Pensate che la loro canzone più nota, Io Vagabondo, compie 40 anni. Padre Vito Magno lo ha intervistato.
Beppe Carletti, quante volte in 40 anni voi Nomadi avete suonato e cantato Io Vagabondo?
Non glielo so dire, ma almeno 10.000 volte, forse anche di più.
Io Vagabondo comincia con le parole Io crescerò. Anche voi quindi siete cresciuti con la canzone.
Un bel po', specialmente io che sono rimasto l'unico di quei momenti là. Sono passati tanti anni, sono successe cose belle e altre meno belle. Però il sogno del viaggio c'è sempre. Se era il sogno di tanti ragazzi di allora, penso che sia altrettanto il sogno e la realtà di quelli di adesso.
Ognuno a modo suo è vagabondo, nel senso di sentirsi libero.
Certo, liberi, ma non di poter fare quello che si vuole. Libertà vuol dire rispettare anche gli altri.
Ma da chi, Beppe Carletti, è stata scritta la canzone?
Io Vagabondo è stata scritta da Salerno Dattoli, due amici, ci siamo trovati, credo che mai unione fu così veramente riuscita.
Si dice che gli autori si ispirarono alle canzoni di John Lennon.
Forse, ma io credo molto ai ragazzi in generale.
Era l'epoca dei Figli dei Fiori, che ben volentieri cantavano il verso «Soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio». Il vento pacifista si univa a quello della speranza cristiana.
Certo, è basilare la speranza di un mondo migliore, la speranza di volerci più bene. Possiamo non avere niente, ma abbiamo sempre Dio lassù che ci aspetta e che ci aiuta.
Un altro verso dice: poi una notte di settembre me ne andai. Un urlo di libertà?
Sì, concepito come viaggio, che il senso di libertà, comunque di indipendenza, cioè quando si pensa al viaggio dopo si diventa grandi, si pensa dove ero io quel bambino che giocava nel cortile con un pallone fatto di stracci.
In questo senso siamo tutti dei vagabondi.
Direi proprio di sì, vagabondi ma sani, positivi.
Ma viene percepito così il messaggio della canzone anche in tanti paesi dove la cantate, soprattutto in America Latina?
È una canzone universale. Perché? Perché la musica è un linguaggio universale.
La cantate in italiano?
Certo, però in molti paesi dove siamo andati l'abbiamo scritta nella lingua del loro paese, in modo che potessero seguire.
E dopo tanto viaggiare, Beppe Carletti, i Nomadi non si sono ancora stancati?
No, assolutamente. Chi è che non ama viaggiare?
Sul mio corpo il chiarore delle stelle. Bambino che giocava in un cortile, io vagabondo chi sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
Sì, la strada è ancora là. Un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Oh,
La Radio Vaticana in diretta, 105 FM, Monia Parente con voi al microfono. Se volete riascoltare l'intervista del padre Vito Magno a Beppe Carletti, potete farlo anche sul sito www.radiovaticana.org/orizzonti. Ed ora lasciamo la parola al nostro biblista, Don Fabio Rosini, per ascoltare il suo commento al Vangelo di domenica prossima. Natività di Giovanni Battista, la liturgia propone un brano dal primo capitolo del Vangelo secondo Luca. Don Fabio.
Sì, logicamente siamo di fronte alla gioia della nascita di Giovanni Battista. È il momento in cui si compie il tempo del parto e Elisabetta, anziana madre, dà alla luce un figlio che è la fine della sua vergogna. Il Signore ha manifestato in lei la sua grande misericordia, dice il testo. E il tema di questa nascita verte tutto intorno al problema del nome di questo bambino. Tutti lo vogliono chiamare il nome di suo padre. Ricordiamo che Zaccaria, suo padre, è muto perché non ha creduto alla profezia dell'angelo Gabriele e allora è stato punito con la incapacità di parlare, per questo lui non può esprimersi. La madre invece ha capito che si deve chiamare Giovanni. Probabilmente è riuscito il marito a fargli capire la cosa dopo i giorni in cui lei è rimasta incinta, e allora lei si impunta su questo fatto. Si chiama Giovanni, nessuno si chiama con questo nome della loro parentela. Già questo tema ci basterebbe. Il problema è che c'è un nome che non è quello che dà la parentela, non è quello della discendenza. Comincia il piano di Dio. Con la nascita di Giovanni Battista è partito il Nuovo Testamento, è partito il precursore e questa è roba nuova. E così succede nella vita di chi si voglia mettere a seguire seriamente il Signore Gesù Cristo. Che i nomi cambiano, che i nomi devono essere diversi, che non possono essere quelli della parentela. In effetti noi abbiamo tutta una serie di doveri, di dazi familiari da pagare, di dei penati da adorare e di cose che devono essere a tutti i costi fatte come le abbiamo fatte sempre. No, possiamo cambiare il nome delle cose. Se non cambiamo il nome delle cose, le cose resteranno sempre se stesse. Se non cambiamo la nostra condizione, se non cambiamo l'orizzonte in cui operiamo, noi torneremo sempre ai nostri vecchi giri. Il Signore Gesù Cristo deve arrivare, manda avanti a sé il precursore, e questo è il segno di un cambiamento, di un evento che cambierà la direzione della storia. E se questo evento, la redenzione, deve arrivare a me, deve cambiare la verità delle cose. Io non posso andare secondo il sistema, il volano, la bicicletta, la pedalata di prima, il sistema di pensiero di prima. Dovrà cambiare, il nome non deve essere quello della parentela. Poi nello specifico entriamo a guardare proprio che nome è, di che nome parliamo. Lo vogliono chiamare Zaccaria. La madre interviene per dire che si chiama Giovanni. Alla fine interrogano il padre, che può scrivere, e dice: Giovanni è il suo nome. E in quel momento, proprio nel momento in cui lui finalmente obbedisce all'angelo fino in fondo, accettando che il nome non sia il suo, cioè che lui non dà il suo nome a questo figlio, che lui veramente è in linea di rottura, riconoscendo così che è qualcosa di altro da sé, c'è questo gioco di questi due nomi. Questi due nomi hanno un loro significato. Zaccaria, dal verbo zakar in ebraico, vuol dire ricordare. Zakar, Yah è un abbreviativo per il nome di Dio, indica Dio che ricorda o fa presente il passato. Ecco, il ricordo. Il ricordo è il tema della liturgia, fare memoria, fare memoriale. La storia di Israele deve essere ricordata. La Pasqua è un evento di memoria della notte della liberazione, di tutto l'evento della liberazione. Ecco, c'è un passato glorioso che è bellissimo, è importante e che non dobbiamo assolutamente, appunto, dimenticare. E sembra che ciò è quello che conta, cioè ricordare ciò che è successo e pensare che quello che è successo deve ispirare il nostro presente, e quello che è successo è la cosa, è il parametro che veramente conta. E invece no. Ioannà vuol dire Giovanni, vuol dire Dio fa grazia ora. Dio in questo momento è benevolo, sta in questo momento rispondendo con grazia. Quindi passiamo dal passato al presente. Dio sta facendo una cosa nuova. Non dobbiamo più ricordare le cose passate. Ecco, dirà la seconda lettera ai Corinzi, ne sono nate di nuove. Chi è in Cristo è una creatura nuova. Dimentico del passato, dice un altro testo di San Paolo, e proteso verso il futuro corro verso la meta che mi è posta dinanzi. E cioè, noi non entriamo nella logica della redenzione finché non apriamo veramente il cuore a quello che Dio sta facendo adesso con noi. Non accordiamo a Dio di poter fare appunto una cosa nuova. Lui che sa fare nuove tutte le cose, non sa fare cose nuove, sa fare nuove tutte le cose, cioè dare un suono, sapore, cuore diverso a tutta la realtà, vuol dire smettere di pensare che le cose grandi sono già avvenute. C'è chi vive di nostalgie, c'è chi vive pensando che le cose importanti sono successe nel primo secolo, nel secondo secolo, all'inizio della fede cristiana. Beh, uno va a vedere, poi scopre che il secolo col maggior numero di martiri è il 1900. Questo non ci pensa nessuno, mai tanti martiri come nel secolo scorso. Il momento in cui Dio sta operando è ora, è adesso. Noi cristiani viviamo nel presente. Il Signore Gesù dirà: non angustiatevi per il domani, come mangeremo, come berremo, come vestiremo. Di queste cose si preoccupano i pagani. Ecco, e dice ancora il Vangelo di Giovanni: chi è nato dallo Spirito ne odi la voce, come il vento, ma non sai di dove viene e dove va. C'è un radicarsi nel Dio fa grazia ora. La memoria è una cosa molto importante, è una cosa che anche deve essere curata e sanata. Ma tutto questo è finalizzato al fatto che uno apra il cuore all'opera di Dio adesso, ora. Con Giovanni Battista comincia l'opera di Dio. Nasce un bambino, nasce una cosa nuova. Quante volte quando nascono i bambini noi dobbiamo sperare che le proiezioni dei genitori, dei parenti, liberino questi bambini di essere se stessi e gli permettano di vivere la loro vita e non la vita al posto di o in funzione di la loro vita. Quando, per esempio, i giovani stanno nella ricerca vocazionale, bisogna assolutamente liberarli di questo fardello. Bisogna spiegargli che si chiamano Giovanni e non Zaccaria. Bisogna spiegargli che Dio fa cose nuove e possono aver fatto errori nel passato e possono aver fatto cose, vissuto cose, sperimentato cose, tutto quello che può essere. Il problema è che Dio è potente, può entrare nella vita, può far generare una donna sterile e anziana, può aprire la bocca di un muto, come vediamo in questo Vangelo. Ecco, noi sappiamo che Dio fa grazia ora, apriamoci alla grazia di Dio che è nel presente.
Grazie a Don Fabio Rosini, da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana, naturalmente appuntamento a domani mattina alle 7 per seguire insieme la catechesi di Don Fabio dedicata al frutto della pace.